Ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Bentrovate a tutte le persone in ascolto per una puntata del Ridotto che ci fa muovere dentro e attorno al Teatro Regio di Parma. Lì, alla fine di gennaio, ha debuttato una nuova produzione dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, che con piccole modifiche della componente musicale sarà ripresa al Teatro Valli di Reggio Emilia il 10 e il 12 aprile. Le due istituzioni hanno coprodotto questo spettacolo, che ha fra gli elementi di forza la presenza di Carlo Vistoli come protagonista e la regia di Shirin Neshat. L'ha vista per noi Mattia Palma, ci racconterà tutto. Ma ancora a Parma ci troveremo per la seconda parte della nostra puntata, perché parleremo di un libro, Mentre un grido viene dal cielo, la leggenda del Loggione di Parma, storie e memorie. Ne è autore Mauro Balestrazzi e sarà naturalmente qui con noi per parlarne. Ma partiamo inevitabilmente da Parma con un estratto dell'Orfeo ed Euridice di Gluck. Estratto da una recita a Parma della nuova produzione di Orfeo Euridice, che lì debuttò alla fine di gennaio, con la direzione di Fabio Biondi, con la voce di Carlo Vistoli nel ruolo di Orfeo. Quello che abbiamo ascoltato era dal primo atto l'ultima parte del rondò, in cui per tre volte Orfeo intona "chiamo il mio ben", così inframmezzando queste ripetizioni con momenti di recitativo accompagnato in cui cerca proprio la sua Euridice. A vedere questa produzione per noi è andato Mattia Palma, che ora ci racconta tutto. Benvenuto Mattia Palma.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Proviamo a raccontarla, questa produzione di Orfeo Euridice di Gluck, a partire dall'elemento che hanno in comune le rappresentazioni che Mattia Palma ha visto a Parma e la ripresa che se ne farà a Reggio Emilia, ovvero sia quello che credo sia forse uno degli elementi più di interesse di questa produzione, la regia, lo spettacolo, no? Con la regia di Shirin Neshat.
L'artista iraniana Shirin Neshat è forse una delle principali ragioni di interesse di questa produzione. Shirin Neshat è un'artista che lavora con la fotografia, con il video e che affronta da oltre 30 anni i temi della contraddizione, del dualismo, della tensione tra culture, tra opposti in generale. Direi anche dal punto di vista biografico, Shirin Neshat è una donna iraniana che ha lasciato il suo paese giovanissima, a 17 anni, si è trasferita negli Stati Uniti e quindi appunto è un'artista dalla doppia identità iraniana e statunitense. Direi che oggi è particolarmente significativo questo. Menzionerei anche il fatto che ha vinto il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte di Venezia, il Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi insomma è davvero un'artista completa e non è alla sua prima opera, questa in verità è la sua seconda opera, la prima opera, il primo titolo che ebbero l'idea di affidarle al Festival di Salisburgo è guarda caso Aida, che è appunto proprio l'opera sullo scontro di civiltà, oltretutto giocato sul corpo di una donna, che è uno dei temi principali affrontati dalla poetica di Shirin Neshat. L'anno scorso al PAC di Milano c'era stata un'ampia retrospettiva che si chiamava proprio Body of Evidence, quindi proprio su questo si basa il suo lavoro e la sua ricerca, ma a parte Aida non è nemmeno un caso che Orfeo sia così affine ai temi trattati da Shirin Neshat. In fondo Orfeo è l'opera del personaggio in bilico tra due mondi, quindi c'è una coerenza anche in questo caso. Ho trovato particolarmente brillante e profonda la soluzione drammaturgica di Shirin Neshat rispetto al viaggio negli inferi di Orfeo, che diventa un viaggio nella sua interiorità. C'è questo veramente magnifico momento scenico in cui Orfeo varca la porta degli inferi e si ritrova in questo teatro anatomico che ha qualcosa dei film di Bergman, sembra un po' il posto delle fragole, perché Orfeo assiste alla sua stessa dissezione.
quello che abbiamo ascoltato è il coro, la grande scena, coro e ballo delle furie che apre il secondo atto dell'Orfeo d'Euridice di Gluck, chi mai dell'Erebo. Il coro è quello del Teatro Regio di Parma, maestro del coro Martino Faggiani, ed è estratto questo ascolto dalla recita appunto della produzione a Parma, di cui ci sta raccontando Mattia Palma. Ci diceva che proprio in questa scena Orfeo è su un letto in un teatro anatomico, ma è anche fuori di esso e assiste alla sua stessa dissezione. È come una parte, diceva Mattia Palma, di una sorta di viaggio interiore, che è una delle chiavi di lettura di questo spettacolo di Shirin Neshat molto particolare.
Per capire completamente questa messa in scena bisogna tornare all'inizio, in cui l'artista e videoartista, appunto Shirin Neshat, inserisce questo video in bianco e nero. Come in bianco e nero è poi tutta la scenografia dello spettacolo, tutti i costumi, è tipico dello stile della poetica di Neshat, e in questo video si vede il dramma di coppia vissuto da Orfeo e Euridice, come se fosse un antefatto rispetto alla morte di Euridice, che nella lettura di Neshat è un suicidio che avviene a causa dell'impossibilità da parte di Euridice di superare il lutto del figlio. È un video veramente molto efficace, molto intenso, con questa grande finestra che ricorda un quadro di Caspar David Friedrich, e quando Euridice poi si lascia cadere all'indietro dalla finestra c'è il collegamento dal video alla scena, perché in controluce si vede questa figurante che viene calata dall'alto, e in questo modo poi si dà inizio all'azione teatrale. Ecco, penso che in questo senso ci sia un uso abbastanza virtuosistico del video, che non è soltanto inserito come cornice, ma viene proprio utilizzato anche come elemento scenico vero e proprio. Quest'idea poi di Orfeo e Euridice come coppia moderna, come coppia di oggi, che affronta il lutto, che affronta delle divisioni, non è una novità, è già stato usato in molti casi, in molte altre produzioni, però devo dire che qui è particolarmente efficace per la coerenza dell'estetica e stilistica. Ci sono queste scenografie disegnate dalla scenografa tedesca che Vollmer, che davvero sembrano un interno strindbergiano, appunto, come dicevo, tutto in bianco e nero. Poi arriva Amore, che è un personaggio concepito con queste grandi ali che ricordano un po' Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, ma anche gli spettacoli di Klaus Gut, importante regista che sappiamo ha un tic nell'inserire delle presenze angeliche in interni borghesi. Amore poi conduce Orfeo davanti a una grandissima porta, la porta degli inferi, e inizia questo gioco d'ombre davvero abilissimo, e che si vedrà anche in altri momenti dello spettacolo. Una curiosità è che l'unico elemento di colore che viene inserito lo ritroviamo verso la fine, quando Euridice, insomma, c'è già stato lo sguardo, Euridice è morta di nuovo, Amore la riporta in vita, e a quel punto nei festeggiamenti viene portato questo abito interamente floreale, che è in realtà una citazione da un film che in questi anni viene usato molto dai costumisti. Il film è Midsommar di Ari Aster, che è un horror atipico tutto ambientato in Svezia durante il solstizio d'estate, e la protagonista Florence Pugh a un certo punto veste questo abito di fiori, che curiosamente è stato citato in diverse produzioni negli ultimi anni. Mi viene in mente per esempio l'Otello di Catalano al Lirico di Cagliari, anche in quel caso Desdemona indossava un abito analogo. Questo elemento di colore è però poi ancora più messo in evidenza dalla regia, perché Euridice si strappa di dosso questo costume, perché in realtà lei non voleva essere riportata in vita, e questo devo dire anche è l'altro elemento particolarmente riuscito della lettura drammaturgica di Neshat.
Approfittiamone allora per ascoltare almeno un breve estratto in cui si sentano le voci di Teodora Raftis nel ruolo di Amore, di Francesca Pia Vitale come Euridice, insieme naturalmente a Carlo Vistoli nel ruolo di Orfeo. Ascoltiamo un estratto dalla seconda scena del terzo atto, quando Amore ferma Orfeo in preda a pensieri suicidi e poi risveglia Euridice.
Orfeo, che fai? E chi sei tu che trattenere ardisci e tutti i miei casi ultime furie mie questo furore calma deponi e riconosci amore oh, sei tu ti ravviso il tuo finora tutti i sensi mi oppresse a che venisti in sì fiero momento che vuoi da me
farti felice assai per gloria mia soffristi Orfeo ti rendo Euridice il tuo ben di tua costanza maggior prova non chiedo ecco risuante a riunirsi con te
che conoscenza mia.
Basta, venite, avventurosi amanti, usciamo al mondo, ritornate a godere.
O oh, fausto giorno, amor pietoso, lieto, fortunato momento.
Compensa mille pene,
Mattia Palma ci ha spiegato molto bene la chiave di lettura della regia di Shirin Neshat attraverso l'elemento visivo di Shirin Neshat, naturalmente tutte le persone che hanno collaborato a costruire questo spettacolo. Conversando con la stessa Neshat mi aveva raccontato il fatto che in questo dissidio di coppia e in questa poi impossibilità per Euridice di superare il lutto del figlio perduto, un elemento importante fosse l'incapacità da parte di Orfeo di condividere con lei questo dolore, quindi la mancanza della dimensione dell'ascolto. E questo mi porta a chiedere a Mattia Palma lo scavo, la psicologia dei personaggi, in parte attraverso naturalmente la lettura registica, ma anche attraverso le interpretazioni dei cantanti, soprattutto il protagonista.
Carlo Visto, il controtenore, che è oggi l'Orfeo di riferimento in Europa, direi, ormai è da tanto tempo che esegue la versione viennese dell'opera, che è stata una versione a lungo bistrattata e invece in questi anni è sempre più frequente che sia presa in considerazione, tra l'altro appunto sempre di più con dei controtenori a interpretare la parte di Orfeo e non i contralti come avveniva tipicamente una volta, e questo credo che sia veramente per preferibile dal punto di vista scenico, non soltanto per coerenza logica rispetto alla storia, ma in questo caso direi anche proprio per le esigenze sceniche richieste da Neshat, che lavora, come abbiamo detto, tanto sulle opposizioni, quindi in questo caso avere un cantante uomo a interpretare Orfeo è particolarmente significativo, e oltretutto da un punto di vista vocale Vistoli riesce a tenere insieme sia un timbro più virile delle note gravi, che però poi si illumina gradualmente quando sale all'acuto, e questo è assolutamente ideale per lo stile neoclassico richiesto da Orfeo. Oltretutto Carlo Vistoli ha delle capacità di attore che vengono usate in modo davvero magistrale da Neshat, che confeziona, come abbiamo detto, uno spettacolo di altissima fattura. Le uniche critiche che si possono muovere alla regia è soprattutto nella parte iniziale, dopo Chiamo il mio ben così, il personaggio di Orfeo ha delle visioni e c'è un po' continuamente la presenza di Euridice. Questa è una riflessione che viene da fare rispetto alle regie in cui compaiono delle visioni dei personaggi che sono sicuramente significative e hanno una coerenza logica, però si perde la dimensione di solitudine poi del personaggio. Anche se devo dire che in uno di questi momenti Orfeo canta la sua disperazione seduto sul letto con Euridice, che in realtà è soltanto parte della sua immaginazione, e la figurante che interpreta in quel momento Euridice viene inghiottita dal letto, che è un momento scenico molto efficace ed è un effetto che è diventato molto famoso dopo che è stato usato da Romeo Castellucci nella sua versione scenica del Requiem di Mozart, che iniziava proprio con questa trovata, diciamo.
Quindi, al netto di alcuni appunti critici che Mattia Palma ci ha offerto, il tuo consiglio è comunque di andare a vedere questo spettacolo, visto che la produzione scenica di Shirin Neshat viene ripresa a Reggio Emilia il 10 e il 12 aprile?
Assolutamente sì, anche perché avendo di nuovo Carlo Vistoli come protagonista si potrà avere l'esperienza del lavoro che è stato fatto con Shirin Neshat.
Grazie Mattia Palma.
Grazie a voi.
Euridice, Euridice,
La pagina forse più celebre dell'Orfeo ed Euridice di Gluck l'abbiamo ascoltata sempre in un estratto dalla produzione di Parma, produzione che ritorna a Reggio Emilia il 10 e il 12 di aprile. Il protagonista sarà sempre Carlo Vistoli, l'abbiamo detto più volte, con lui Chiara Maria Fiorani nel ruolo di Euridice e Teodora Raftis ancora nel ruolo di Amore. L'orchestra è Modo Antiquo, con la guida di Alessandro De Marchi, il coro del Teatro Regio di Parma, che prima abbiamo ascoltato, il maestro ne è Martino Faggiani. Ma torniamo a Parma, perché per le recite di Orfeo e Euridice a Parma c'era anche Mauro Balestrazzi, giornalista, storico collaboratore della Gazzetta dello Sport, ma soprattutto logionista storico del Teatro Regio di Parma, a cui ha dedicato un volume, Mentre un grido vien dal cielo, la leggenda del logione di Parma, storie e memorie, un libro pubblicato dalla LIM. Benvenuto Mauro Balestrazzi.
Grazie, buongiorno a voi.
Lei è qui oggi a raccontarci la storia, la leggenda, storia, memoria del logione di Parma, perché ha pubblicato pochi mesi fa un libro che si intitola Mentre un grido vien dal cielo. Poi ci faremo anche raccontare l'origine di questo titolo, che è un aneddoto molto preciso, ma comincerei col chiederle se lei c'era a Parma in occasione dell'Orfeo ed Euridice con la regia di Shirin Neshat e con Carlo Vistoli, di cui abbiamo parlato nella prima parte della puntata di oggi.
Sì, ero presente, perché sono da 50 anni ormai, siamo abbonati, non manchiamo mai uno spettacolo a Reggio, e devo dire è stato un bellissimo spettacolo, con una lettura particolare da parte di Shirin Neshat, e accolta direi con un grande favore anche da parte del pubblico, anche se comincia con un filmato e lì qualche reazione alla prima di un po' di sorpresa c'era stata, però poi l'esecuzione splendida con quel fuori classe che hai visto, quindi ha avuto direi un'ottima accoglienza.
Questo pubblico è famoso, celebre, rinomato proprio per le sue reazioni, per le reazioni che sono espresse in maniera passionale, quasi sanguigna, mi verrebbe da dire. Uno dei tratti è che si parla proprio nel Teatro Regio di Parma, no? Cioè questi commenti vengono detti ad alta voce, come non accade in nessun altro teatro.
E il pubblico è il protagonista in questo modo. Io ho scritto questo libro proprio perché è qualcosa che un po' si va perdendo, a dire la verità. Quindi l'ho fatto anche con un po' di nostalgia. Io ho cominciato a frequentare il logione 50 anni fa e ho fatto in tempo a conoscere gli ultimi grandi logionisti, gli ultimi vecchi logionisti che si esprimevano in questo modo, anche ad alta voce, facendo battute.
Magari anche feroci in un certo senso. Faccio un solo esempio, il famoso caso Bergonzi, quando fu contestato nella Ida nel 1959, perché aveva fatto una nota in falsetto nel Ciel dei nostri amori, e anziché fischiare gli urlarono bravo Taioli, che era Taioli era in quel momento rappresentante dei cantanti melodici di musica leggera, quindi un chiaro significativo di presa in giro, ecco.
Senta, c'è un altro episodio di una battuta che lei racconta nel libro, è anche quella che dà il titolo al libro, quindi ascoltiamo il brano a cui il titolo si riferisce, poi lei ce lo spiega. Oh, La voce in questo caso è quella di Carlo Bergonzi, da una registrazione del 1963 guidata da Tullio Serafin, e Manrico sta raccontando alla madre di quando appunto una voce misteriosa gli impedisce di uccidere il conte di Luna, che poi nel corso dell'opera si scoprirà essere suo fratello. Dunque, che cosa succede al Teatro Regio di Parma in questo momento di quest'opera che ha indotto Mauro Balestrazzi a scegliere questo titolo per il suo libro?
Succede una cosa che si tramandava dai vecchi logionisti. Nel secondo atto c'era chiaramente un tenore inadeguato al ruolo di Manrico, e quindi quando arriva il momento, mentre un grido viene dal cielo che mi dice, si inserisce la voce del logionista che in dialetto parmigiano dice fatto ser, che tradotto in italiano sarebbe fatti tosare, ma in realtà un significato più allargato, come insomma, ma vai a girare, ecco. Come Mascagni, quando venne a dirigere Amica, che fu notevole insuccesso, poi dopo l'opera diresse la sinfonia o la forza del destino, Vespri siciliani, non ricordo. E allora dal logione gli urlarono, vedi Mascagni, questa è musica, ma bisogna andare a far spesa a Busseto. Questo è stato per anni una caratteristica del logione che purtroppo un po' negli ultimi tempi si è persa, insomma. Quindi anche per questo nel mio libro c'è un po' di nostalgia.
Lei riporta fra i tanti commenti, sono veramente tantissimi in questo libro, anche il caso del Wozzeck di Alban Berg, che fu accolto con grandi applausi dal logione, ma anche lì qualcuno in piccionaia dice, non provo a dirlo in parmigiano ovviamente, se l'avessero data 50 anni fa il logione avrebbe fischiato più di una locomotiva. Oggi applaudiamo. Ma come è cambiato il logione?
Questo però è un esempio positivo. L'esempio del Wozzeck è interessante perché è qualcosa che va controcorrente. Per la prima volta si vede il pubblico che si interessa e si appassiona a un'opera non facile, parliamo degli anni 90 tra l'altro, e quella considerazione che se l'avessero fatto 50 anni prima avrebbero fischiato dava anche il senso di come in realtà il pubblico col tempo si è anche in qualche modo evoluto, si è più educato.
Lei riporta anche un episodio che risale ancora a prima, cioè siamo nel 1883, la prima esecuzione di un'opera di Wagner a Parma, in questo caso il Lohengrin, accolto anche questo con grande entusiasmo. Quindi l'accoglienza nei confronti dell'arcinemico, se vogliamo, no? Del vero concorrente di Verdi, in realtà fu accolta subito con grande interesse, con grande entusiasmo.
Nella storia del Teatro Regio il Lohengrin esce da ogni classificazione perché è un'opera considerata tra virgolette parmigiana, a parte che bisogna ricordare allora le opere venivano eseguite sempre
in italiano.
Un'opera che ha colpito direi generazioni di ascoltatori, ha impressionato la storia, insomma il fascino di questa storia del cigno. E se andiamo a vedere la cronologia del Regio nei primi 50 anni del secolo scorso, è una delle opere più rappresentate, al pari di tanti titoli verdiani. Tanto che quando nel 2002, mi pare, il Regio ripropose Lohengrin in italiano, che era una cosa che allora non si faceva più, perché oggi sarebbe considerato operazione di retroguardia. Però quando fu rappresentata in lingua italiana ci fu il logione pieno di vecchi logionisti che tornarono per sentire Mercè Cigno Gentil, ma direi fino agli anni 60 proprio, è stata una delle opere più amate.
Una delle opere più amate a Reggio di Parma, una delle voci più amate dai logionisti era quella di Beniamino Gigli, ne approfittiamo dunque per sentire Mercè Cigno Gentil, quindi Lohengrin in italiano, con la voce di Beniamino Gigli, da una registrazione realizzata nel 1943 in realtà per un film con l'orchestra del Teatro Reale di Roma alla direzione di Luigi Ricci.
Marcia,
c'è la sua memoria di logionista. Lei apre proprio con un prologo che dice io logionista come Toscanini. Però poi nel volume non solo recupera testimonianze dirette, no, di logionisti di altre generazioni con i quali ha avuto modo di parlare, di ricordi che si tramandano e via discorrendo, ma ha fatto proprio una ricerca anche storica. Si va indietro di un paio di secoli.
Ho cominciato buttando giù dei ricordi di persone che non ci sono più, proprio con un esercizio di memoria personale. Poi la curiosità, ma quando è che è cominciata questa, come è venuta la fama di questo logione? Direi che il prestigio musicale di Parma nasce dal Settecento, da quando come teatro di corte ospitava prime assolute di Traetta, di Omelli, insomma di quelli che erano gli autori importanti in quel momento, grandissimi cantanti come Farinelli, Lacuzzoni. Poi naturalmente la fama di Parma come roccaforte verdiana, i logionisti appassionati verdiani, sia nata nel 1913 quando ci fu, in occasione del centenario della nascita, ci fu un festival verdiano, addirittura due, uno a Parma diretto da Cleofonte Campanini e uno a Busseto diretto niente meno che da Toscanini. Ecco, qualcosa di sicuramente di irripetibile e difatti non si è mai più ripetuto, purtroppo.
Talvolta alcuni artisti o alcune dirigenze di teatri manifestano una sorta di allergia al dissenso che viene reso così udibile dal logione. Alla Scala questo è accaduto, ci sono stati anni in cui c'è stato proprio il tentativo di tacitare il logione. Allora le chiedo intanto se questo sia mai accaduto anche a Parma e poi quale sia la sua opinione in merito a quella che però è una funzione critica del logione, perché se da un lato ci sono quelle voci che dicono insomma se fischiate sempre i cantanti poi i cantanti qui non ci vogliono venire, e poi c'è anche però l'altra prospettiva che in realtà questo è un pubblico di elevata competenza e quindi ha una funzione letteralmente critica, diversa da quella del recensore sul quotidiano, ma comunque altrettanto significativa.
Questo vale per tutti i teatri, non soltanto per il Reggio di Parma. E soprattutto ai responsabili dei teatri e cantanti dà fastidio essere criticati. Naturalmente non ci sono mai proteste quando ci sono manifestazioni esagerate di entusiasmo, come a Parma è successo diverse volte. Io temo però che purtroppo il pubblico in questo senso sia un po' cambiato. Cioè negli ultimi anni la reazione del pubblico c'è stata riguardo a certe regie considerate cosiddette moderne, magari lasciando invece correre episodi musicali che sarebbero stati da censurare. Poi le cose stanno cambiando continuamente. Faccio un esempio molto attuale. C'è stato un periodo in cui a Parma non si potevano tagliare delle battute di un'opera. C'era l'abitudine di tagliare l'aria del tenore del Fra Diavolo e il pubblico reagiva e imponeva che il cantante magari imparasse se non lo sapeva e la sera dopo la cantasse. Un caso, ma se mi forza perderti, del Ballo in Maschera era abitualmente tagliata dai tenori. A Parma non poteva succedere perché fermavano l'opera e il tenore doveva per forza cantarla.
Senta, lei è un giornalista sportivo, Mauro Balestrazzo, e avendo frequentato una testata che è per definizione la testata sportiva più nota d'Italia, c'è qualcosa nella passione del melomane che somiglia al tifo sportivo o c'è qualcosa nel tifo sportivo che somiglia alla passione dei melomani?
Mi ricordo un collega che mi diceva, andando allo stadio, mi diverto ad ascoltare il pubblico. Le reazioni erano le stesse che c'erano al Teatro Regio. E naturalmente il grado di passione è quello. Cioè, il pubblico che una Tosca sta in teatro non esce perché Corelli, forse il tenore più amato insieme a Gigli del secolo scorso, che sia stato a Reggio. Il pubblico interpreta un suo gesto come farò dopo il bis e non esce dal teatro fino a quando questi qua non si decidono a portare su un palcoscenico un pianoforte e lui ancora col costume di Cavaradossi canta Cora Ingrato. Allora ha avuto il bis, il pubblico felice va a casa.
Adesso ritorno. Ed esiste esiste una testimonianza sonora dell'episodio a cui stava facendo riferimento Mauro Balestrazzi, e quello, il suono che stiamo sentendo è proprio la registrazione degli applausi finali di questa recita di Tosca nel 1967, di questa pressante richiesta di un bis, e proprio con l'ascolto di questo bis, la voce naturalmente è quella di Franco Corelli, noi ci congediamo e chiudiamo la puntata di oggi del Ridotto dell'Opera, ringraziando molto Mauro Balestrazzi per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a lei.